e anche il webinar in differita, se si può sempre chiamare webinar, non lo so se ha un altro nome, se ha un semplice nome di lezione d'aula o quel che è.
Ormai è tutto valido, perché si sta un po' impasticciando le terminologie, che è un piacere.
Io sono il primo a pasticciare.
Però dall'altro lato...
Comunque, a 61 anni, una nuova giovinezza formativa. Poi
certo.
Se non compro i corsi, vado in bancarotta, ma poi...
E quello ha anche una sua parte, no? Però comunque il punto, proprio per andare, per rimanere in tema di quello che dicevi, sì, d'accordo, noi sperimentiamo, ci divertiamo anche, scopriamo delle possibilità espressive anche di ricerca che altrimenti non ci sarebbero stati, e però chi partecipa, e sicuramente se uno partecipa ad un live gratuito su Facebook, beh, il rischio è ridotto, ma se uno invece dice mi iscrivo ai tuoi corsi, c'è anche un impegno sia economico che temporale, perché bene o male devo trovare un sabato, una domenica. Ecco, ad esempio qua c'è già un ulteriore elemento, perché quando tu fai i corsi tipicamente li fai nel weekend, quasi residenziali, diciamo così, nel senso che non ti fermi a dormire, però è un long play, ecco, nel senso che incominci il sabato mattina e finisci la domenica sera, con l'interruzione per mangiare, per andare a dormire. Che è un impegno che sicuramente non è indifferente. D'altro canto è difficilmente gestibile a casa con la famiglia una cosa di questo tipo. Dall'altro lato però uno potrebbe anche scansionarlo in maniera diversa, invece di fare un sabato o una domenica, fare delle lezioni di un pomeriggio, che so, di una serata e così via, che rendono più fruibile la possibilità di partecipazione. Però, oltre a questo, essendo che tu insegni ipnosi, torno a dire, la persona che si iscrive potrebbe essere scettica rispetto alla possibilità di apprendere l'ipnosi, che viene vissuta molto come una connessione di presenza, ecco, diciamo così, di poterlo fare a distanza. Qua c'è uno scetticismo che probabilmente è ancora più imponente, diciamo così, nei partecipanti che non nel docente, giusto? Come si risolve questa cosa?
Dando fiducia alle loro abilità, alle loro capacità. È indubbio che per far bene il lavoro poi dovrò trovare moduli in cui, o comunque webinar, in cui io, interagendo con i singoli, do poi delle mie qualifiche rispetto al loro modo di fare le cose, di pensare le cose. L'ipnosi in fondo è un po' come parlare alla radio, quindi c'è una componente forte di dialogo interno che devi strutturarti e che poi passa nella tua comunicazione ipnotica. Quindi il visivo, paradossalmente, è anche tanto importante, e compensato dall'auditivo. Quindi ci sono formule comunque particolari nel lavoro con l'ipnosi che, per esempio, per me l'ipnosi non può partire da tecnica, perché rimane una sorta di attore nudo. La tecnica è un attore nudo, quasi inespressivo, che riflette pedestremente qualcosa, mentre io parlo sempre di metodo, perché è una via, un cammino che tu fai sia con te stesso che con gli altri, per poter dare un'informazione, tanto più solo auditiva, perché la persona, chiudendo gli occhi, entra nel suo mondo. Devi veramente fare un grosso lavoro su di te, per come ti rappresenti le cose che vai a dire, ed è un grosso allenamento che conta. E poi io, nel mio formulare l'ipnosi, faccio appello a quella che è l'esperienza nell'inconscio. Ora questi 5 punti, quei 5 sé, di cui noi parliamo a livello di coscienza o consapevolezza, in realtà hanno 5 inconsci collegati, cioè parti del nostro modo di essere e di fare che gestiscono il mondo inconscio. Per cui sto notando che per come io porto l'ipnosi e la considero, poi molto legata all'ipnosi ericksoniana, per capirci ad esempio, io faccio molto appello alla fede che devi avere verso il tuo inconscio e a crearti con il tuo inconscio un grosso legame. Questo, secondo me, è il punto di partenza. Quando uno lavora bene con l'inconscio, con una certa una persona, nel senso con un suo cliente o con un suo amico, vuole aiutarlo. Quando lavori bene con l'inconscio lo aiuti sicuramente. Tanto quanto fa la Chiesa usando il parete, usando il contesto di Dio e della voce di Dio, del pensiero di Dio, tutto quello che vuoi. Quindi, tanto quanto la preghiera ha funzionato fino ad oggi, senza, perché i sistemi audio-video funzionano negli ultimi 100 anni, ma prima non esisteva nulla di tutto questo, quindi tanto funzionava e ha funzionato per secoli e secoli, tanto può funzionare ora.
Beh, d'altronde abbiamo visto che adesso hanno fatto le messe online, no?
Sì,
io non ho un ritorno ben preciso di come possa essere andata.
Scusa, mi sono perso.
Sì, che infatti mi sono fermato anch'io. Non ho mai visto una messa online e non so che seguito abbiano avuto al di fuori di quello che dicono i giornali, che in questo periodo ho imparato proprio a non ascoltare e a non prendere per buoni.
Per me sono una questione di abitudini. Noi siamo molto più forti nelle abitudini di quanto non nelle cose che possono essere migliori, più funzionali o quello che vuoi.
Sì.
Se cambiamo le nostre abitudini può cambiare tutto.
Però c'è una dimensione rituale che, sì, che non va sottovalutata, per cui è vero che la gente va in chiesa per ascoltare la messa e che la messa puoi anche ascoltarla al computer o alla televisione, come fanno gli invalidi, no? Ad esempio, che non, gli anziani che non riescono ad andare in chiesa se la vedono la domenica alla televisione e in molti casi dicono è perfino più bello, ecco. Sia perché il prete si impegna di più essendo ripreso, sia perché ci sono belle chiese, ci sono, non c'hai la testa di uno davanti o quello che c'ha l'alito che puzza di fianco e così via, ma hai l'inquadratura in primo piano che poi ogni tanto riprende alcuni dettagli di bellezza, di artistici della chiesa, e quindi è proprio perfetta, direi, da quel punto di vista. Però manca quell'aspetto fondamentale, ovvero sia la domenica andando alla messa, diceva quella canzone, no? Accompagnata dai miei amatori, cantava anche la Cinquetti, no? C'è la componente del fatto che va bene, prendo la messa, però vado in chiesa la domenica e quindi tiro fuori il vestito buono, sento che cosa succede in giro, parlo con la gente, si chiacchiera del più e del meno, mi faccio vedere come sono bello io, bella, bello, e i miei figli, eccetera, eccetera. C'è questa componente di socializzazione che viene un pochettino, come dire, abbastanza resa frigida, no? da questo schermo.
Se l'hai fatte le esperienze in pratica, vivi molto di memorie di queste esperienze fatte. Se non le hai mai fatte, è curioso vedere come viene fuori un percorso formativo come una messa o quel che è, che cosa lascia realmente. Per me è la diatriba che da sempre ci si confronta nell'ambito psicologico. Ad esempio, se una cosa che tu hai visto realmente o una cosa che hai visto in un film o una cosa che hai sognato hanno differenze come impatto su di te. In verità la differenza c'è, ma è minima rispetto a quanto tu puoi credere a un sogno, a quanto tu puoi credere a un video tipo film o altro, a quanto tu puoi credere nella realtà. E l'impatto che può avere su di te può essere veramente forte, a prescindere che sia un fatto realmente successo, un fatto costruito con le immagini di un film o addirittura appunto costruiti nell'ambito onirico. Sono tre grandi fonti che possono confondersi tranquillamente tra loro, con difficoltà a giurare che tu sei veramente o in un sogno o in una, in un film, piuttosto che non addirittura in una realtà.
Sì. Che poi giustamente l'induzione, se io penso ai filmati di Erickson, ha ben poco, diciamo così, di tattile. Sì, ogni tanto c'è il contatto che tiene la mano, qualcosa del genere, però...
Anche se lui l'ha promosso tantissimo, però è vero che è molto nella voce, molto nella struttura proprio linguistica che utilizza, nel significato delle parole, nelle ambiguità semantiche dell'inglese, e quindi in tantissime sfumature che puoi creare anche te. Lui è stato un mago nella conduzione dell'induzione a occhi chiusi, quindi alla radio, per capirci, molto auditiva.
Certo, perché è abbastanza frequente, no, che si dica l'alternativa di a me gli occhi è quella di chiudi gli occhi e segui. Quindi obiettivamente chiudi gli occhi, io adesso chiudo gli occhi e ti sento soltanto, e non mi manca di avere lo schermo davanti, e potresti tranquillamente farmi un'induzione come niente fosse.
Ma come sedute quelle che sto facendo online, sinceramente hanno lo stesso effetto di quello che facevo di persona, non c'è un grande cambiamento. Quindi è una capacità compensativa, ma anche di trasformazione delle impressioni, dei sensi, da una posizione di presenza a una posizione di indifferita, di presenza indifferita. Però penso che se ne parlerà sempre meno e sarà sempre più normale viversi questa dimensione come una reale dimensione.
Mi viene in mente i tempi delle BBS, perché poi con l'arrivo di internet si è tutto molto sperso, ecco. Dove tu avevi la BBS locale, nella fattispecie io c'era Snortlink a Torino, te la ricordi, no? Che era lì dove Snortlink era, era, aveva sede lì dove andavamo a comprare i Mac in via Volvera.
È vero.
C'erano Balli e l'altro Enrico Pasini, che facevano da Sysop, ma poi dentro questa roba c'era un mucchio di gente che aveva delle specie di relazioni dove comunque costruivi l'immaginario dell'altro, no? In alcuni casi, ad esempio, c'erano amici di Bologna che ti immaginavi in una certa maniera, poi quando li hai visti c'era quel gap cognitivo, la dissonanza cognitiva fra la rappresentazione mentale che ti hai ricreato e la figura che ti trovavi davanti, che a quel punto hai dovuto matchare, no? Fondere insieme per riuscire a non avere un contrasto fra le due immagini e riuscire a dire a quell'immagine lì metto le parole e le relazioni che ho creato sulla BBS in maniera tale che ci stiano dentro, ecco, si possano sovrapporre. Dopo un breve periodo, alla fine, a quel punto paradossalmente la persona che vedevi, che magari avresti visto, se l'avessi vista per strada avresti avuto molti più pregiudizi, ecco, avresti detto ah, ma è brutto, allora magari non c'ho voglia di parlargli, quello lì sicuramente antipatico, cose di questo tipo. Ma essendo che l'avevi costruita senza fare i conti con l'immagine, a quel punto, se la relazione era nata bene nella chat, poteva proseguire bene anche se l'immagine non era consona a quello che ti saresti, a come avresti giudicato la persona se l'avessi trovata per strada senza conoscerla. Da questo punto di vista, poi, però, a un certo punto c'era la valvola di sfogo. Cioè, periodicamente, una volta per stagione, mettiamo così, si faceva la pizzata della BBS. Ci si trovava tutti in una pizzeria e lì era come liberatorio, perché a quel punto quello che si era covato, diciamo così, nella parte online trovava un corpo, trovava delle voci, trovava degli spazi, delle altezze, delle larghezze, dei gusti e tutte le altre cose che normalmente noi siamo abituati a velocizzare molto sul territorio che è meno logico, meno legato, diciamo, alle istruzioni, ma ci deriva molto dai sensi. Quindi anche a questo punto anche delle relazioni didattiche che nascono nel webinar, che chiaramente è molto più evoluto rispetto alle BBS di una volta, che erano solo delle chat, ma che non dimentichiamo che in gran parte continuano a essere l'elemento dominante delle nostre comunicazioni di questi periodi, che hanno, come ben sappiamo, sostituito addirittura le telefonate con i messaggini di WhatsApp, di Telegram o di quant'altro. Però, appunto, dicevo, i corsi hanno bisogno della loro pizzata. Perché comunque una componente relazionale di tipo affettiva, che esula da quello che può essere il docente, ma che parte proprio dalla dimensione del gruppo, dal potere emotivo del gruppo, rischia di andare persa, sicuramente a svantaggio del partecipante, ma anche a svantaggio del docente.
Certo, questa è la parte che forse un giorno compenseranno con...
No, però effettivamente...
magari,
se ci pensi, tutto sommato, i gruppi che abbiamo conosciuto solidarizzavano quasi di più nelle pause pranzo che durante il corso stesso. Sì, poi si conoscevano meglio nell'esercitazione, però poi questa parte che viene assolta, diciamo così, nella pausa pranzo o nella pizzata, se vogliamo continuare così con la metafora, poi a questo punto cementa anche la relazione nel webinar, perché dopo che ti sei conosciuto fisicamente ti viene più facile ritrovare nell'altro l'immaginario della sua fisicità e della sua relationship, proiettandola, quindi mettendocela tu dentro lo schermo, più di quanto non ti arrivi dall'immagine dell'altro. Insomma, in altri termini, stiamo vivendo dei periodi che inizialmente ci hanno fatto storcere il naso e sicuramente portano quel problema che citavi anche tu, ovvero sia come campiamo poi. Naturalmente campiamo in una maniera diversa, perché comunque le aule hanno dei corsi, dei costi, tutta la fisicità si porta dietro dei costi non da poco.
Come costi, parlando proprio dei costi in sé, sono piccolissimi, perché comunque, come si diceva, programmini anche semplici per gestire le cose che magari sono complesse li puoi sempre trovare a pochissimi soldi, per cui la tecnologia la compensi con facilità e ti puoi aggiustare veramente con poco. Quindi il risparmio è molto grosso, perché se ti devi spostare sono soldi. Ma naturalmente le persone devono maturare l'idea che si possono fare certe cose online, perché se no non accettano di principio che si possono fare di converso, quindi non provano neanche.
E sicuramente
questa cosa forzata del Covid ha messo tanti alla porta che non avrebbero mai provato magari, o con tempi molto molto lunghi, e invece si sono trovati in breve tempo a dover fare un'esperienza che penso per molti sia stata, non è stata per me, quindi penso che per molti sia stata poi costruttiva, perché alla fine vedi che si possono fare molte cose.
E una delle cose che si possono fare, naturalmente, essendo che stiamo parlando di corsi rivolti a delle persone, buona parte delle quali ha delle ambizioni a applicare quello che si è appreso, sia che venga applicato a delle attività che sono già in corso, vuoi il medico, vuoi l'insegnante, l'avvocato o che altro, sia che siano da applicare a qualcuno che vuole fare solo quel tipo di mestiere, ad esempio il l'ipnotista piuttosto che il... Ti ho perso? Ecco, sei riapparso, è risparito. Eh?
Ragione, no?
No, perché io ho continuato a esserci, non so. Il, stavo dicendo che appunto sono persone che poi vuoi in attività che stanno già svolgendo, vuoi proprio perché faranno quel lavoro dell'ipnotista o del formatore, in delle condizioni nuove. Quindi paradossalmente, se loro oggi dicono: ma come vuoi che possa imparare l'ipnosi online? Di fatto poi probabilmente si troveranno in un mondo che magari non lo sostituisce, me lo auguro, sono io il primo ad augurarselo, però lo integra, e quindi bene o male non possono fare a meno di apprendere a fare a loro volta quel mestiere che stai facendo tu.
Certo.
E quindi c'è un bisogno anche di insegnare a come fare questo mestiere online.
Sì.
Cosa che secondo me attualmente è scarsa. C'è una proposta enorme, ecco, da questo punto di vista, ma il più delle volte parte o dai geek, dai nerd, che si diceva prima, e che quindi si buttano nella technicality, oppure dai... dai fighetti di trend che usano, prendono i manuali all'americana e dicono: devi essere simpatico, devi mostrarti bene, devi metterti la bella camicia. E proprio noi in questo momento siamo l'antipodo, perché io ho la maglietta con su l'orsetto che dice cheese, quindi non ho né cravatta né niente del genere.
Sono
in fondo tu c'hai una bella chitarra là dietro, oltre a un sacco di libri, infatti c'è la malignità che viene detta in questo periodo, che si stanno vendendo un sacco di pannelli con i libri disegnati, perché i manager si stanno facendo vedere tutti delle grandissime culture che non hanno, no? E quindi al di là di questo stavo dicendo, lo spazio per insegnare veramente come fare a fare dei webinar, ma poi anche a fare l'attività professionale, come l'attività dell'ipnotista, dell'ipnologo. Ipnologo non mi piace, perché ipnologo, ripeto questo termine, che ipnoterapeuta, ipnotista, quello che usa l'ipnosi nella sua attività, a saperlo fare online, a sfruttare proprio delle caratteristiche, se vogliamo, subliminali, che sono diverse da quelle che magari indicate da un Erickson o anche dalla PNL, quando avevi a che fare con la persona davanti a te. Qui sfrutti degli elementi che sono diversi, magari alcuni meno potenti, altri molto più potenti.
Sì, si amplificano delle cose e si perdono un po' di vista altre, certo.
Che però richiede un discorso di questo tipo, una competenza che non è tanto quella dell'innovatore alla moda, quanto magari quella di quello che ha esperienza nella comunicazione per averla praticata in tante circostanze. Quindi, ad esempio, quello che sa bene che cosa c'è dietro la PNL, che cosa c'è dietro l'ipnosi ericksoniana, il costruttivismo e così via. La tua ipnosi è sempre ipnosi costruttivista, giusto?
Sempre più, anche perché le neuroscienze ormai avvallano tutto ciò che era ipotizzato nel costruttivismo, quindi tante cose sono certificabili in un certo senso.
E una volta o l'altra ci facciamo. Ah, è arrivato il gatto!
Un gatto, un gatto.
E lui il tuo gatto preferito è un altro?
No, il gatto preferito, però il grigio è fuori.
Ma quello che sta male è questo?
Sì, non sta tanto bene.
E comunque, senti, una delle prossime volte invece voglio fare una delle nostre belle litigate sul tema delle neuroscienze e altro, perché su questo naturalmente noi abbiamo sempre avuto punti di vista diversi.
Beh, no, era dire che tengo ancora il costruttivismo come formula,
certo,
perché non è stata smentita dal mio punto di vista.
No. Anzi, direi che proprio questa vita online è quanto di più costruttivistico si possa immaginare. Non perché il costruttivista se la auspica, ma perché c'è molto da imparare sul significato di realtà.
Sì, e quanto la realtà che noi credevamo essere l'unica era una versione.
Già, questo è un altro argomento bello spesso, che affrontiamo una delle prossime volte quando tu avrai voglia.